Commento 11 al saggio di Carlo Sini, Filosofia Teoretica, 1992, capitolo 3. Allora, Sini, in un riassunto del suo pensiero è su Wikipedia, incentra il discorso sull'invenzione dell'alfabeto e sulla scrittura. Vediamo, la premessa è che io non conosco la filosofia, sono ignorante, non conosco il pensiero di Sini. Dico alcuni appunti, quando io parlo cerco di essere pertinente. Per esempio, Platone aveva fatto la polemica sulla scrittura, difendendo, mi pare, la tradizione orale, perché diceva che l'invenzione della scrittura fa perdere la memoria. Memoria come esercizio della mente o memoria degli antichi? C'è la polemica contro l'invenzione della scrittura. Poi, c'è un discorso da fare, nel senso che non si può sopravvalutare la scrittura perché c'è un insieme di dottrine, come dice Reale, le dottrine non scritte, in cui Platone asserisce che queste dottrine è meglio che siano non scritte per la trasmissione della conoscenza. Quindi c'è in Sini una sottovalutazione dell'importanza del pensiero rispetto al linguaggio. È vero che il linguaggio favorisce il pensiero, ma la voce dell'anima in sé che pensa dentro di sé precede al momento della scrittura. Quindi il pensiero si oggettivizza e si causalizza nella scrittura, ma la scrittura è uno strumento. È il pensiero che si serve del linguaggio orale per riflettere, il linguaggio orale che nell'ambito dell'episteme è anche schematico. Si può ben accogliere il pensiero di Sini se si pone una relazione principalmente, tipicamente, squisitamente psicanalitica in un rapporto, non direi sodomizzante. Cerchiamo di capire cosa intendo. In un rapporto, come lo si potrebbe definire, di reciproco condizionamento e quindi di alienazione, alienazione, non c'entra nulla la sodomia. Ho detto una sciocchezza. Di alienazione nella parola scritta, posto che, come dice l'episteme, non riprendendo Popper, ma il discorso è quello dei diversi mondi, no? La sfera dell'essere, la sfera del cosmo, e poi si riproduce nel libro della conoscenza, cioè il sistema dei segni che riflettono, che rispecchiano il mondo, e sappiamo che questi segni non sono solo il libro dell'uomo, ma sono il verbo Cristo, cioè la scrittura come logos vero, non metaforicamente, nel senso che una cosa è lo spazio-tempo, altra cosa è l'organismo vivente, cioè la relazione dispari rispetto alla relazione pari, il linguaggio che si fa vita, che si fa cosa, oggetto, questo è il Logos Cristo. All'interno di questa considerazione, l'uomo può avere un rapporto conflittuale con la scrittura e la scrittura può condizionarlo, ma non più di questo. Precedente la scrittura è il momento del pensiero. Quindi io non sopravvaluterei il concetto di pratica della scrittura, che però in Sini diventa fenomeno di alienazione, per cui l'uomo, e allora bisogna studiare le conseguenze di questo processo. Quindi io sottolineo il momento non del linguaggio, ma del pensiero, è il pensiero filosofico che è la grande novità, non la scrittura che è mero strumento, capace poi di alienare senz'altro il pensiero e quindi di incondizionare il pensiero. Sottolineo poi una cosa che a me preme, anche se Sini non aveva intenzioni in questo senso, quando lui dice di questo libro, questa scrittura, dice a pagina 58, si cristallizza nel trattato, nel libro della verità, che parla idealmente a tutti e per tutti. Questo libro, mai definitivamente scritto, perché ogni volta scrivere è un uomo sensibile, eccetera, eccetera, e la trama, il modello ideale eternamente inseguito. È il libro della ragione universale, che esprime esattamente la verità eterna dell'essere. Questo è quello che io da sempre ho inteso il libro dell'episteme costruito dal corpo accademico mondiale nel progetto episteme. Quindi questo richiamo, bella questa proposizione, no? Il filosofo funzionario dell'umanità, e qui è scritto il progetto episteme. Ovviamente Sini non sa nulla di queste cose e non c'entra nulla io, non c'entro niente io. Dicevo che in queste pagine io vedo riflesso quello, il mio progetto, proprio il libro della verità, il libro dell'episteme. Poi il passaggio, e questo paragrafo è un po' contraddittorio perché, come fa nei capitoli precedenti, questo capitolo contraddittorio perché, come fa nei capitoli precedenti, Sini spezza la filosofia in due parti: la prima, il momento teoretico in cui si cerca la verità, il secondo, il momento tecnico. Ricordiamoci che, come ho detto, questo passaggio è dovuto al fatto che c'è una ricerca filosofica pura e una impura, definita, vediamo se l'ho sottolineato, nel concetto, vediamo se l'ho sottolineato, nel concetto di peccato, il peccato originale dell'uomo. Questi sono concetti inconsci che richiamano il peccato di Adamo ed Eva. Vediamo se eccolo qua. Nell'età della tecnica, la violenza originaria del gesto filosofico. C'è una conoscenza della verità e c'è una conoscenza come profanazione. Io faccio violenza al Dio che voglio conoscere, lo introietto per identificarmi a Lui. Come detto, questo gesto originario è filosofico, comporta, essendo folle, perché non puoi sostituirti a Dio, il tramonto della consapevolezza filosofica, perché devi negare a te stesso di peccare, e la subordinazione del progetto filosofico alla tecnica. Io agisco sulla realtà per trasformarla. Questa trasformazione è la apocatastasi che io induco sull'oggetto da trasformare tecnicamente. Perché quando dice Sini che in realtà, ecco qui, no, dice, no? Automa serializzato della ragione calcolante, cioè praticamente l'uomo, ecco, dice Sini, no? Da conoscere l'uomo, conosci te stesso, a produci l'uomo, no? Cioè, e quando praticamente lo scienziato vuole modificare geneticamente l'uomo, ecco il passaggio, no? È calato di cielo in terra, cioè praticamente lo scienziato vuole attuare il processo apocatastico, cioè passare dall'uomo mortale all'uomo immortale. Ciò che avviene dopo la morte, nell'apocatastasi, tu ascendi al cielo e quindi c'è la trasformazione celeste. Ecco quello che vuole fare appunto lo scienziato, e per farlo deve negare la struttura della verità, cioè la distinzione netta tra al di qua e al di là. Vuole fare il passaggio e quindi deve far tramontare quel sapere filosofico che delimita chiaramente l'al di qua dall'al di là. Io tengo sempre presente quelle epigrafi del supermercato Conad. Un giorno io sarò in quelle epigrafi, cioè un giorno io subisco l'arresto cardiaco e muoio. Questo attualmente lo vivono i vecchietti, che tu vedi sulle epigrafi, sono degli anni 20, anni 30, i vecchietti muoiono, generalmente sono persone di 80 anni, 90 anni, inconsapevoli. Queste persone inconsapevoli sono quelle che vanno in paradiso, le persone consapevoli invece, io so, sono quelle che vanno all'inferno. E, ecco, lo scienziato ha lo spettro di quelle epigrafi, non vuole finire lì, e quindi usa l'impresa tecnica per manipolare l'uomo. E di recente, ieri, la notizia, no, degli scienziati cinesi che manipolano gli embrioni umani. Tu credi di fare qualcosa, di ottenere vantaggi sulle malattie manipolando la vita, e in realtà ti procuri solo la condanna eterna. Ma la Chiesa non ha ancora detto, mentre la Chiesa condanna le donne che abortiscono, siete scomunicate. Non mi ricordo mai di aver letto le affermazioni per cui la Chiesa condanna e scomunica gli scienziati che manipolano gli embrioni. Questo non me lo ricordo, forse è implicito, forse è stato per scontato, forse la Chiesa dovrebbe ribadirlo, o non vuole inimicarsi la comunità scientifica. Comunque, tra aborto e manipolazione dell'embrione a scopo scientifico è la stessa cosa. Ecco il passaggio, no, delle due parti dello scritto. Ed è ancora il filosofo, la stessa tradizione, quella che affiancò alla pratica della scrittura alfabetica la pratica della scrittura matematica, al fine di leggere il gran libro della natura. Perché lo leggi? Perché vuoi manipolare la natura. Eccola qua il passaggio. Lasciata da parte la babelica e sensuale imperfezione delle lingue umane troppo umane, l'antico ricercatore della verità vestì i panni del moderno scienziato. Questo è il passaggio, no? Praticamente il filosofo teoretico si sente impotente perché vorrebbe condizionare gli uomini, vorrebbe aiutarli, ma non può farcela perché la tecnica è più forte, e allora si sente in crisi. Poi qui, come un pensiero condiviso anche da Severino, no? Dice Sini: la pretesa di verità della filosofia è un atto di violenza, la violenza del concetto. Nell'età della tecnica, la violenza originaria del gesto filosofico. È vero, ma non perché la ricerca della verità sia violenta, ma perché c'è quella ricerca della verità che è violenta, cioè io conosco Dio, ma io voglio violentare Dio. E quindi praticamente questo determina il tramonto della filosofia, perché per esprimere potenza io devo negare a me stesso che la potenza è peccato contro la conoscenza. E allora viene in mente quello che ha detto all'inizio del capitolo, l'errore di Sini, per cui lui dice, no? L'affermazione del pensiero filosofico, ecco la grande verità, l'affermazione del pensiero filosofico comporta il tramonto del sacro, la secolarizzazione fin dall'antichità, è una consapevolezza che io, vedendo l'ente freddamente per conoscerlo, poi lo violento e voglio modificarlo. In realtà la conoscenza platonica, la conoscenza della verità filosofica, non comporta il tramonto del sacro, comporta il tramonto di quel sacro che è superstizione, ma c'è un sacro che non è superstizione, e c'è quella religione cattolica a cui si sposa l'atto della conoscenza della verità puro, non quello impuro, quello cioè che vuole conoscere l'oggetto ma rispetta l'oggetto. Per esempio il rapporto tra l'uomo e la donna: io voglio amare la donna, voglio conoscerla, voglio spogliarla, voglio andarci a letto, ma rispetto la sua volontà e lo faccio solo se lei è d'accordo. Questo è il rapporto con la verità, con Dio. Io voglio conoscere Dio ma aspetto che sia lui a disvelarsi, il rapporto tra ricerca della verità e rivelazione divina. Invece Sini, che non capisce bene le cose, dice che tutto il sacro, tutta la rivelazione è messa da parte, c'è solo la filosofia con la sua volontà di conoscenza. In realtà c'è un dialogo tra l'uomo e Dio, e quindi l'uomo vuole conoscere, ma Dio deve aprire la mente dell'uomo alla conoscenza della verità. E quindi praticamente quel sacro superstizioso va a tramontare, ma c'è quell'altro sacro, la religione cattolica, che non tramonta, perché dice che il gesto della conoscenza deve essere rispettosa dell'oggetto da conoscere, e in questo rispetto la filosofia non tramonta e la tecnica ritrova i suoi limiti. Anche perché quando qui dice Sini, adesso non sono in grado di trovare il passo che ho letto, non sono in grado di trovarlo perché è un passo particolare, no? Parla proprio di manipolazione genetica dell'uomo, no? Da riprodurre. Vediamo se riesco a trovare il passo. Praticamente, no? Vediamo se riesco a trovare il passo. Praticamente Sini è convinto, come anche lo è Severino, come anche lo è il cardinale Ruini, molto male, è convinto che sia possibile la manipolazione genetica dell'uomo. Allora ecco il cardinale Ruini che dice: si apre una nuova era in cui c'è la questione antropologica, perché tu vai a manipolare l'uomo, e quindi tu devi chiederti che cos'è l'uomo, e quindi devi chiederti il nuovo senso di un uomo che è prodotto dall'uomo. Ecco, questi sono sogni, sono vaneggiamenti. L'uomo non può manipolare con la tecnica l'uomo. Ecco qui il passo. Vediamo. È proprio all'inizio. Vediamo, dice, no? Sini, sto registrando, sì. Allora, lo dice all'inizio. Se noi assumiamo la domanda, se noi, per così dire, la prendiamo per buona, cioè io pongo la domanda socratica, che cos'è? Non allo scopo di conoscere, ma allo scopo di sezionarlo e dire lo ricostruisco e quindi lo costruisco di nuovo. Quindi è ambigua la conoscenza. Conosco contemplativamente per dire, boh, tu sei mortale, ti accetto per quello che sei, oppure, boh, non mi va che tu sia mortale e quindi io ti conosco, se ti seziono per riprodurti tecnicamente. Perché la grande questione, sottintesa da Sini, e Sini non ne parla, è la morte. Vuoi morire o non vuoi morire? E Male Ruini, che dice l'impresa tecnica ce la fa, non ce la fa la tecnica, perché se ce la facesse il cristianesimo non avrebbe più senso. Costruisco l'uomo in terra immortale che gode, allora non ho più bisogno di Dio. Quindi tu non è che devi dire la tecnica ce la fa e allora qual è la questione dell'uomo, la questione antropologica. Tu devi essere persuaso, e lo puoi anche dimostrare scientificamente, filosoficamente, che non è possibile la manipolazione dell'uomo. Mi aveva detto un cardiologo 5 anni fa, mi aveva detto, no, siamo qui gli scienziati col DNA, non sappiamo cosa farne. Ma non perché se fai gli esperimenti sugli embrioni impari come farne, perché dice la stereologia che io ho creato che tu, anche se puoi manipolare il DNA, non ce la fai a creare l'uomo, il superuomo. Cosa fa la genetica? Dice, creo 10 embrioni, uno senz'altro sarà biondo, elimino gli altri 9. Questo fa la ricerca genetica, fa accoppiare i gameti e quindi per forza che su 10 fecondazioni una verrà con i caratteri che desideri e le altre 9 le scarti. Ma non è che lui causa il patrimonio genetico che voleva. Lui lo ottiene solo per statistica casuale e dice dalla piccola, lo scienziato, che il 90% di quello che ti ritrovi, anche più del 90%, 98%, avrà un patrimonio genetico difettoso e quindi tu non puoi produrlo, indurre senza difetto. Se noi assumiamo la domanda, se noi per così dire la prendiamo per buona e cominciamo a rispondere, siamo già sul terreno della metafisica, il cui atto conclusivo consisterà, come abbiamo visto, nel tradurre la domanda in un problema particolare, che è stella, che è atomo, e nel configurare il problema come un procedimento tecnico operativo esprimente in ultimo la nostra metafisica volontà di conoscenza, volontà di verità, diceva Nietzsche, nei termini della produzione tecnica dell'ente indagato, sicché al limite la domanda che cos'è l'uomo si traduce nel progetto tecnico di produrre l'uomo in laboratorio, di ricostruirne artificialmente gli organi, di regolarne a piacere il patrimonio genetico. Ecco, si tratta di capire, quindi conosci te stesso significa produci te stesso, si tratta di capire che la tecnica non può farlo e quegli scienziati in laboratorio che manipolano gli embrioni sono uomini che hanno studiato seriamente, che conoscono il dissezionamento dell'embrione, le sue parti, che conoscono il DNA, sono persone autorevoli, vere persone che hanno studiato, persone competenti, ma che si stanno procurando la condanna eterna, perché tu vai a manipolare gli embrioni che se li lasci crescere diventano esseri umani. Cioè loro stanno uccidendo la vita per scopi scientifici, che sa la verità, quella verità che ha rinunciato a dirlo, anche il Comitato Etico di Bioetica, il Comitato di Bioetica Nazionale. Non puoi manipolare il DNA, non puoi produrre l'uomo nuovo, non ce la fai perché il processo di invecchiamento o il processo di malattia sono processi su cui tu non puoi intervenire tecnicamente, lo dimostra anche questa cosa che ho creato, la stereologia. E allora andiamo alla conclusione di questo paragrafo, dove si dice che il filosofo teoretico è in crisi, perché il filosofo teoretico si sente impotente davanti al compito di fermare l'impresa tecnica che va a produrre il male, perché non è solo progresso, io do progresso agli uomini, altri uomini non hanno il cibo, tu usi la tecnica per fare il male. E poi ho già spiegato perché è necessario che la filosofia tramonti, perché c'è l'atto appunto negativo del conoscere che si subordina alla tecnica, e quindi praticamente dice Heidegger, no? Che il problema della tecnica è che non si conosce il senso della tecnica, e quindi praticamente il problema della filosofia è che non si conosce forse il senso della filosofia. Il pericolo non è la tecnica, ma la nostra incapacità di pensarla. Così si può dire che lo sgomento non è la fine della filosofia teoretica, ma la nostra incapacità di comprendere le conseguenze che questo fatto comporta. La filosofia teoretica è guida dell'umanità. Questo saggio di Sini è fondamentale.